sei solo un dato di mercato. Ed è un dato di fatto che sei fatto spacciato. Sei un numero, una cifra sopra il loro tabulato. In questa gara a chi corre sul rasoio più affilato. Il futuro è cominciato già da un pezzo. Un altro giorno nell'agglomerato urbano, un'altra messa in mezzo. Un pass per l'apocalisse prossima all'evento. Le macchine che presto prenderanno il sopravvento. Zio, che tempo, non mi lamento, ma ogni giorno mi inginocchio e prendo a capocciate il pavimento. A breve pure l'aria a pagamento. Benvenuto nell'assurdo dove tutto, anche la morte, è intrattenimento. E non dirmi che è violento, l'intervento è stato calibrato. Ogni scontento sarà rimborsato. Questo è il futuro che ti hanno progettato e tu non te ne rendi conto, ma è appena cominciato ed è assurdo.
Torniamo in diretta dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, perché siamo in collegamento con una compagna del Movimento per il Diritto all'Abitare. Pronto, ci senti?
Sì, vi sento perfettamente.
Ok, meno male, questo è già un grosso sollievo. Noi ti abbiamo contattato perché abbiamo visto la mobilitazione che è stata lanciata per questo sabato contro sfratti e sgomberi e vogliamo farci raccontare un pochino di più di cosa sta succedendo nel mondo del diritto all'abitare romano.
Sì, innanzitutto ciao a tutte e a tutti. Come anticipavi tu, insomma, la mobilitazione riguarda la questione degli sgomberi, degli sfratti e più in generale, insomma, la questione del tipo di città che vogliamo e di cui abbiamo necessità. L'appuntamento è nato dall'assemblea cittadina che si è svolta nell'occupazione di Valle Rifiorita. Lo ricordiamo, Valle Rifiorita era un'ex clinica privata che è stata, insomma, chiusa di punto in bianco dai proprietari, tanto licenziando, insomma, tutte le lavoratrici e i lavoratori che erano lì impiegati, per essere poi lasciata vuota, probabilmente in vista di qualche speculazione, e invece, insomma, a partire dagli tsunami è diventata la casa di oltre 80 nuclei che, insomma, hanno ridato vita a quel luogo, rendendolo, insomma, anche un punto di riferimento per il quartiere e il quadrante in generale. Un'occupazione, tra l'altro, che aveva anche ospitato tante persone che si sono ritrovate in mezzo a una strada dopo lo sgombero di Cardinal Capranica. In quella assemblea cittadina è emersa quindi l'esigenza di un appuntamento che, appunto, guardasse complessivamente a quella che noi nell'appello definiamo la città vissuta. Una città fatta di spazi abitativi, di spazi sociali, di situazioni che hanno bisogno, appunto, di essere considerate per il valore d'uso che portano dentro la città e per l'importanza che rivestono per le persone. Per gli attivisti, insomma, per la città più in generale, e anche per rappresentare un argine rispetto a quella che è una città dove anche in questi giorni, con oltre 4.000 sfratti sbloccati a partire dal 7 gennaio, ormai picchetti multipli praticamente ogni giorno. Venerdì ce ne sono stati 3 in contemporanea, lunedì c'è stato un nuovo picchetto a difesa di Latino Silvio. Nonostante tutte queste cose si continua a parlare di giubileo, di Expo 2030, di grandi opere. Si vive uno scollamento totale nei confronti dei bisogni della città, e anzi si pensa a sgomberare le occupazioni, a mettere gli spazi all'asta e a gestire tutto come una questione di ordine pubblico o come un problema di veti o date dettate dalle procure. Ecco, dentro questo quadro piuttosto complesso si è cercato da tempo di avviare una interlocuzione con le parti istituzionali, sottolineando che per noi deve essere la politica a dettare l'agenda e non il prefetto o la procura. Questa interlocuzione, come abbiamo sottolineato più volte, è piuttosto complicata, nonostante, insomma, le dichiarazioni che poi vengono fatte dal comune, la regione, insomma, da tutte le parti in causa nel corso degli incontri, ma anche in momenti pubblici come quello di Torre Vecchia. Dopodiché poi assistiamo a cose come quella di ieri, che ci hanno portato a fare il comunicato che probabilmente avrete letto, dove tra l'altro il prefetto cerca, come dire, di creare delle, come dire, convenzio ad excludendum, invitando alcune parti sociali piuttosto che altre a discutere dell'abitare, tagliando fuori i movimenti, cercando di creare spaccature e divisioni. Evidentemente questo, insomma, non è un modo di agire che ci convince. Anzi, noi tra l'altro crediamo che, voglio dire, ovviamente ogni questione ha la propria specificità, che deve essere affrontata in quanto tale, ma qui c'è proprio un problema, una questione che riguarda il diritto alla città e quale città noi ci stiamo immaginando. Non possiamo far prevalere appunto l'idea che siano la rendita e il distanziamento sociale a poter definire come si vive dentro questa città. Le questioni da risolvere sono molteplici, e quindi, insomma, diciamo che la piazza del 29 arriva collocata esattamente nel momento giusto, dentro una fase piuttosto difficile. Tra l'altro noi eravamo, insomma, anche presenti durante la mobilitazione lanciata dagli studenti per la vergognosa morte del ragazzo nel corso dell'alternanza scuola-lavoro, oltre ad aver avuto l'ennesimo esempio di come istanze sociali degnissime e sacrosante vengano trattate come un problema di ordine pubblico. Era anche indicativo e ci faceva riflettere il fatto che peraltro sia stato, diciamo, sempre lo stesso governo che ha fatto la buona scuola e il Jobs Act a introdurre anche quell'articolo 5 del piano casa Renzi-Lupi, che sappiamo bene, insomma, dentro i quartieri popolari e dentro le occupazioni abitative ha fatto sì che chi avesse, insomma, occupato un alloggio vuoto per necessità non abbia avuto diritto nemmeno ad avere un medico di base, iscriversi a scuola e quant'altro, cosa che, insomma, durante la pandemia sappiamo tutti che conseguenze abbia potuto portare. Quindi questo, insomma, è il quadro complesso e anche in continuo mutamento dentro cui si colloca la manifestazione che abbiamo convocato per sabato pomeriggio.
Sì, dicevi giustamente che il tema è anche, no, quello che poi avete scritto in più riprese, quello di ristabilire chi è che decide quali sono le priorità per questa città, in questo caso nello specifico per quello che riguarda l'emergenza abitativa. Raccontavi dell'assemblea a Torrevecchia, l'occupazione Valeri Fiorita è dentro questa famosa short list, che forse qualcuno l'ha sentito nominare sui giornali. C'è una lista stilata dal prefetto delle priorità da sgomberare, fondamentalmente, su cui intervenire, che è dettata non tanto dalla condizione di emergenza di chi vive in quegli stabili, ma esclusivamente dalla pressione che i proprietari stanno facendo, in parallelo un po' a quello che sta succedendo anche sugli sfratti, dove si dice fondamentalmente il diritto dei proprietari di casa non può essere in nessuna maniera messo in discussione dalle necessità di chi si trova dentro un alloggio e non può più pagare, o anche semplicemente al contratto scaduto. Questa shortlist in realtà, appunto, a Torrevecchia come primo nome segnato, ma poi riguarda anche altre occupazioni, in particolare penso all'occupazione di Viale delle Province, no?
Assolutamente, infatti ci appresteremo poi nelle prossime settimane a fare anche tutti nuovi passaggi, insomma, anche pubblici cittadini dentro l'occupazione di Province, la cui vicenda, tra l'altro, tanto quanto quella di Torrevecchia è fin anche grottesca, nel senso che questa, diciamo, short list di cui tu parlavi rispetto agli sgombri viene stilata sulla base appunto dei risarcimenti che vengono chiesti dalle proprietà tendenzialmente in sede di tribunale civile. In questo caso la proprietà non è neanche una figura identificabile, o, diciamo, un palazzinaro con un volto come poteva essere l'Armellini, piuttosto che, insomma, i proprietari Lenzini di Valeri Fiorita. Qui parliamo di un fondo del fondi immobili pubblici che fa parte a propria volta del fondo investire SGR, dove sostanzialmente dentro il meccanismo delle cartolarizzazioni è finito dentro questo fondo, dove sono confluiti un sacco di immobili pubblici che sarebbero benissimo essere potuti adibiti ad altri usi e che invece sono stati di fatto svenduti a questi soggetti privati che poi insomma avranno insomma progetti di abbatterli, valorizzarli. Noi questo non lo sappiamo, però la vicenda di Province, insomma degli altri stabili su cui diciamo il FIP si sta accanendo sono emblematici proprio di questo meccanismo. Da un lato prendere quello che era patrimonio pubblico, che quindi si sarebbe potuto benissimo riconvertire ad altri utilizzi e venderlo ai privati, e poi andare a creare un'emergenza abitativa per soddisfare le pretese di un fondo immobiliare che certamente, voglio dire, non ha esigenze pressanti di mettere insieme il pranzo con la cena e quant'altro. E questa è appunto una vicenda evidentemente emblematica di come vengano stabilite le priorità dentro la città. Noi per esempio pensiamo che proprio dentro quella città vissuta e quell'idea di cui noi stiamo riflettendo e su cui anche la manifestazione vuole offrire un punto di vista, non possiamo per esempio continuare a consentire che pezzi della città vengano gestiti, venduti, usati come moneta di scambio della rendita in questa maniera. Questa cosa è del tutto inaccettabile, così come non è accettabile la gestione emergenziale che poi deriva da queste occasioni, perché poi appunto diventa un circolo infernale, sgombero, si produce nuova emergenza abitativa e a quel punto bisogna trovare soluzioni rabberciate se non si sono trovate soluzioni più adeguate prima. Noi da più parti sentiamo insomma evocare giustamente il modello Caravaggio, insomma, come paradigma che dovrebbe, come dire, sancire la metodologia per non fare sgomberi in maniera forzosa e traumatica come è stato in passato. Beh, innanzitutto per esempio i tempi della sentenza del TAR in questo caso rispetto agli sgomberi delle proprietà inserite nel fondo immobili pubblici e quindi di province sono ben, voglio dire, sono ben strette e non tengono chiaramente conto delle esigenze delle famiglie, nemmeno ad esempio della conclusione dell'anno scolastico e del fatto che comunque le soluzioni non siano ancora sul piatto. Noi peraltro lo abbiamo sempre detto, tutta la città insomma è stata al nostro fianco e lo sa bene dentro una trattativa, quella di Caravaggio, che è stata lunghissima ed estenuante e dove comunque si sono trovati gli alloggi in via emergenziale, diciamo così, con il ticchettio degli sgomberi che incombeva. Per noi diciamo la parte del modello Caravaggio che che vogliamo chiaramente preservare il fatto che senza soluzioni non si esce. Dopodiché la vicenda di Viale delle Province, ma anche le minacce che venivano rivolte a Metropolis e a tutti gli altri spazi abitativi e non solo, ci parla proprio del fatto che comunque dobbiamo pensare a un altro paradigma di città dove appunto esperienze come quelle che abbiamo messo in campo non solo non debbano essere tra virgolette tollerate o risolte con soluzioni che guardino alle fragilità sociali. Noi penso che appunto ci sia sia stato fatto un regalo alla città attraverso queste esperienze, che siano semmai appunto la speculazione, la rendita, i proprietari, anche la logica che hanno inculcato anche nei piccoli proprietari che si comportano spesso e volentieri in modo assolutamente arbitrario e disumano nei confronti dei propri inquilini. Questa logica deve completamente cambiare, deve essere la politica evidentemente a fare questo passo. Non si può stare con il piede in due scarpe, specialmente insomma quando poi ci sono tra l'altro sfratti, sgomberi che vanno avanti, la situazione a cui assistiamo è per giunta manovre poco limpide come quella che abbiamo quelle a cui abbiamo assistito ieri e su cui abbiamo dovuto prendere parola.
Sì, te parlavi del modello Caravaggio cosiddetto, che insomma è un tema che anche sui quotidiani viene piuttosto spesso evocato in relazione alle occupazioni abitative, no? Raccontiamo brevemente, si tratta dell'occupazione del Caravaggio che l'estate scorsa è stata sgomberata, ma di fatto attraverso la vittoria da parte delle famiglie della lotta avevano portato avanti per anni, ottenendo tutti una casa popolare che fosse adeguata alle proprie esigenze abitative. È chiaro quello che è un modello che ha un limite naturale, quasi fisico, che è la disponibilità di alloggi popolari, nel senso che su Caravaggio c'erano, si è fatto un lavoro soprattutto di recupero di parte degli alloggi ATER non assegnati o comunque lasciati vuoti. È chiaro che i numeri e le proporzioni dell'emergenza abitativa, che in questo momento riguarda tanto le occupazioni quanto chi sta in attesa di un sfratto, richiedono ben altri strumenti che le case di risulta, cioè che i 2, 3, 4, 5, 50, 60 appartamenti che si riescono a recuperare tra quelli non assegnati. E da questo punto di vista io credo, almeno personalmente, che l'assenza della politica sia gigantesca, nel senso che forse c'è qualche timida apertura a ragionare su rimediare delle case per sbaglio, ma appunto sulla regolarizzazione invece delle esperienze o sull'acquisizione di nuovo patrimonio pubblico c'è un muro gigantesco. Ancora 4 giorni fa l'assessore di Roma Capitale all'emergenza abitativa, alla casa, Tobia Zevi, riproponeva all'infinito il meccanismo del buon affitto come strumento cardine di intervento sulla questione abitativa a Roma.
Sì, vabbè, oltre al fatto che insomma ci siamo espressi ripetutamente sul fatto che non sono certo i bonus e pannicelli caldivari a risolvere la situazione, ma poi appunto anche nelle spesso frammentarie, diciamo, interlocuzioni che abbiamo avuto con le istituzioni, ci è toccato insomma ravvisare che appunto da un lato non c'è, sembra quasi non esserci anche una piena presa in carico rispetto al fatto che ad esempio dentro il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non c'è una riga per quanto concerne un piano complessivo che riguardi da un lato la risoluzione dell'emergenza abitativa, dall'altro cambiare proprio il paradigma rispetto alla questione della casa. Ci sono, insomma lo sappiamo, progetti di efficientamento energetico piuttosto che il PINQA, che riguardano anche insomma progetti assolutamente meritori e interessanti, ad esempio quello di Porto Fluviale, che però come abbiamo detto più volte non possono evidentemente andare a risolvere quella che è una situazione ormai anche molto diversificata e gigantesca. Peraltro un altro punto evidentemente critico dentro tutta questa vicenda, che ad esempio ha rappresentato una grossa complicazione anche nella gestione emergenziale del modello Caravaggio, ad esempio è stato appunto l'ostacolo rappresentato dall'articolo 5, che è stato anche un enorme problema per quello che riguarda la sanatoria delle case popolari, per così dire, che insomma è stata in qualche modo attivata dalla legge 1 del 2020. Le criticità sono veramente moltissime evidentemente, e comunque diciamo che c'è un punto che per noi è fondamentale, oltre a quello che dicevi tu sulla questione degli alloggi evidentemente che dovrebbero essere messi a disposizione dell'emergenza abitativa, e non solo. C'è una questione che, come dicevo, la questione Caravaggio è stata risolta con una grande determinazione, con un impegno veramente grande da parte di tutta la città a supporto di quell'occupazione. Chi insomma è stato presente, e molti se lo ricorderanno, l'avranno sentito anche dai microfoni di questa radio, sa perfettamente che sono stati almeno 2 anni di picchetti e di momenti anche molto tesi e complicati, visto che lo sgombero era stato annunciato quando ancora c'era Salvini al governo e fu in corso la crisi del papete, per cui insomma sembra che stiamo parlando di ere geologiche. Ma questo per dire che poi diciamo quando si è arrivati alle fasi finali di quei momenti e tutta la città insomma si è fatta insieme a noi parte contraente in quella trattativa, comunque c'era una pressione a dover urgentemente svuotare l'immobile, come se appunto ci fosse, come se fossimo quasi in un mondo parallelo, cioè l'emergenza non era la questione della casa o non creare uno, o non buttare le persone in mezzo alla strada, cioè l'emergenza era il fatto che la proprietaria, tra l'altro l'Armellini, che è tra i più grandi palazzinari di Roma, che tra l'altro proprio su quel quadrante, insomma, ha commesso diversi, anche voglio dire, abusi edilizi, e non solo, che ha rapporti politici consolidati in questa città, sembravano i proprietari i soggetti in emergenza. Anche ora su Province, su Torre Vecchia, su tutte le occupazioni in campo vengono dettate delle deadline, diciamo così, che sembrano appunto diventare aspetto di urgenza, cosa da risolvere prestissimo. Ma come possiamo ritenere che l'urgenza sia restituire un immobile a un fondo che nella migliore delle ipotesi lo lascerà vuoto, oppure magari lo abbatterà per farsi alloggi di lusso piuttosto che attività commerciali o altre cose che la maggior parte delle persone, tra l'altro, che vive in questa città non si può permettere, a cui non può avere accesso. Diciamo che nel mondo, cioè dentro questo modo di agire, sono davvero ribaltate completamente le priorità. Noi riteniamo che non si possa e non si debba ragionare in questo modo. Chiaramente abbiamo davanti una battaglia di lungo periodo che crediamo, speriamo, insomma, possa vedere investita tutta la città nel reclamare un modello diverso di città, e per quanto riguarda l'abitare richiedere appunto che ci sia un completo cambio di passo rispetto al tema delle risorse nazionali, sul piano regionale, comunale e così via. Quello che è certo è che questa cosa non si può fare con la pistola alla tempia, degli sgomberi o con sfratti continui ogni giorno, e famiglie che finiscono in mezzo alla strada, e tra l'altro neanche per quei singoli nuclei si riescono a predisporre soluzioni dignitose. Bisogna fermarsi, bisogna fermare gli sgomberi, bisogna fermare gli sfratti, e la politica deve avere il coraggio di mettersi dalla parte di chi in questa città ha delle necessità che non potevano aspettare prima, e dentro questa fase pandemica, anzi sindemica, ancora meno possono aspettare.
E la prima tappa, la prima occasione per contribuire a questa battaglia, quella di sabato pomeriggio a Piazza dell'Esquilino, a partire dalle 14, dico bene?
Piazza Vittorio, ore 15.
Rilanciamo dai microfoni di questa radio l'appello a esserci, e sicuramente ci sentiremo pure nel corso della giornata di sabato per dare notizia agli ascoltatori e alle ascoltatrici di quanto succede in piazza. Noi ti ringraziamo e buona lotta.
Buona lotta, ci vediamo in piazza. Ciao.
Ciao, ciao.
Takeshi, viaggio sopra un loop con i suoni per cui flash. MC, sei nel mio hypercube e da qui non esci. Meglio che ricalcoli ogni mossa, sei nella città proibita, questa è la zona rossa. Dite gli arfacciano che è meglio che se sposta.